Siamo venuti qui in questa chiesa dedicata alla nostra madre, a Maria Santissima. Anche la nostra chiesa è dedicata a lei, al mistero dell'Assunzione. Ma abbiamo, una volta all'anno facciamo un diversivo, ecco, veniamo qui, quasi a dire alla Madonna: vogliamo che proprio tu ci copra con il tuo mantello, che protegga la nostra vita, che dia forza alla nostra comunità per rimanere unita, per vincere tutte quelle tentazioni che il mondo continua a presentare a tutti, ai piccoli, ai giovani, agli adulti e anche agli anziani, fino al momento della morte non ci lascia in pace. E perciò abbiamo bisogno di forza, abbiamo bisogno di protezione e abbiamo bisogno anche di aiutarci gli uni gli altri, come durante il cammino che abbiamo fatto, che ci si aspetta, ci si incoraggia, ci si aiuta, si parla insieme, ci si mette in situazione di fraternità. Ecco, proprio su questo punto insiste anche la parola di Dio che abbiamo sentito in questa domenica, dove Gesù vuole istruire la sua comunità per i secoli futuri, per noi. Gesù sa che i suoi discepoli non sono ancora arrivati in paradiso, sono ancora in cammino su questa terra, e cosa succede? Che sbagliano, che dimenticano i comandamenti di Dio, che peccano, e il peccato danneggia gli altri. Se uno pecca contro di te, dice Gesù ai suoi discepoli. Quindi da una parte siamo anche consolati per dire: beh, il Signore sapeva che i suoi discepoli non sarebbero perfetti, quindi mi tiene tra i suoi, anche se sono anch'io un peccatore. Dall'altra però ci istruisce come fare. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, non contro gli altri, contro di te, cosa fai? Lo ammazzi? È tuo fratello, non farai come Caino. È tuo fratello, rimane tuo fratello anche se pecca. Lo devi amare. E amarlo cosa vuol dire? Lasciargli fare quel che i suoi sbagli, lasciarlo continuare a disubbidire a Dio? Cosa succede allora? Ce l'ha detto il profeta Ezechiele. Se tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma della sua morte domanderò conto a te. Quindi, amare il fratello che pecca vuol dire aiutarlo a riconoscere il suo sbaglio, aiutarlo a rivedersi, aiutarlo a ritornare in una situazione di fraternità. Se non ti ascolta, perché il primo passo che Gesù suggerisce o comanda, perché noi li vogliamo ubbidire, il primo passo è in segreto, tra te e lui solo, non mettere in piazza, tra te e lui solo, con delicatezza. Però se non ti ascolta, prendi un altro o due che ti aiutino, magari sono più capaci, magari hanno parole più convincenti o più o piene di un amore più facile da accogliere. Se non ascolta neanche quelli, allora dillo alla comunità. Che parli la comunità. E se non ascolta neanche la comunità, forse quello l'ascolta, perché la parola della comunità, cosa vuol dire? La parola della Chiesa è una parola che ha valore nel cuore di Dio. Dopo, continuando, Gesù l'ha detto: se legherete, quello che legherete sulla terra sarà legato nei cieli. Cioè, quello che la comunità decide, quello vale per Dio, ha valore di parola di Dio. E quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Qualunque cosa la comunità, la Chiesa, decida, ha valore nel cuore di Dio. Per questo è importante il nostro ascolto della parola della comunità, della parola della Chiesa. È importante perché per noi risuona nel nostro cuore come volontà di Dio. Non possiamo scapparci, non possiamo dirci ma io faccio per conto mio con Dio, me la intendo con Lui. Gesù non sarebbe d'accordo. Queste istruzioni sono belle, chiare, limpide. Anzi, aggiunge ancora: in verità io vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Addirittura basta due o tre che si mettono insieme nel nome di Gesù. Non che si mettono insieme per giocare, o che si mettono insieme per lavorare, o che si mettono insieme per qualunque altra cosa, ma nel mio nome, cioè per essere figli di Dio, per aiutarsi a vivere nella fede. Allora lì è la presenza di Gesù, allora Dio stesso ascolta quello che dicono quei due o tre che vogliono vivere nell'amicizia del Signore, che vogliono vivere la loro vita ubbidendo a Gesù nel mio nome. Ecco, questo è l'insegnamento che Gesù ci dà ed è molto importante per la vita della Chiesa, per la vita della comunità cristiana. Queste parole del Signore ci aiutano anche a vedere un po' come siamo orientati nella nostra vita. Lo vediamo anche da come si svolge la nostra preghiera. Di lì, dalla preghiera che facciamo, si capisce anche come viviamo. Allora ci chiediamo: qual è la nostra preghiera, il nostro pregare? Quale domande rivolgiamo a Dio? Nella nostra preghiera cosa c'è in cima ai pensieri? C'è la nostra salute? C'è solo la nostra salute? O la salute di chi ci cammina vicino, di quelli dei quali la malattia peserebbe su di noi? C'è solo lo star bene in questo mondo, l'avere un lavoro, l'avere un qualcuno che ci vuol bene? Nella nostra preghiera c'è anche il desiderio che si diffonda la parola di Dio, che venga il regno del Signore, il desiderio che noi siamo capaci di volerci bene gli uni gli altri, il desiderio che arrivi il perdono nel nostro cuore per risanarlo dalle radici ed essere portatore dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Sono questi i desideri principali. Allora, da come sono i nostri desideri, cioè da com'è la nostra preghiera, capiamo quali sono i nostri desideri e capiamo anche com'è la nostra vita, se è superficiale o se è un po' più radicata nel cuore di Dio. Vedete, per questo che Gesù ha risposto ai suoi apostoli quando gli hanno chiesto insegnaci a pregare. Ha risposto subito, perché diceva, probabilmente pensava, io devo dire ai miei discepoli quali devono essere i loro desideri, perché in base a quelli orienteranno le loro azioni, la loro vita. E allora, prima di tutto, nella preghiera che Gesù ha insegnato quali devono essere i desideri, quelli stessi di Dio, in modo che la nostra vita e quella di Dio sia un tutt'uno. Allora i desideri di Dio quali sono? Sia santificato il mio nome. E allora il nostro desiderio, sia santificato il tuo nome. Un altro desiderio, venga il tuo regno, che è tutto diverso da quello di Erode o da quello di Cesare. Com'è il regno di Dio? È il regno dove tutti sono non funzionari, ma fratelli. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Questo è il terzo desiderio che Gesù vuol mettere nel cuore dei discepoli. In genere noi facciamo di tutto per fare la nostra volontà e la vogliamo imporre anche agli altri. Vedete, quando riuscite a, come si dice, alzare la voce, a gosare in casa, perché? Perché si vuole imporre la propria volontà, non la volontà di Dio. Allora Gesù vuole che noi sostituiamo i nostri desideri con quelli di Dio. Così ci insegna a pregare e così ci insegna a vivere con questi nuovi desideri, quelli che Dio stesso, nostro Padre, coltiva nel suo cuore. E se noi prendiamo i suoi stessi desideri, la nostra vita e la sua diventa proprio un tutt'uno, si può dire. Per questo poteva dire, tutto quello che legherete sarà legato nei cieli. Dio prende sul serio quello che fanno i discepoli perché hanno già i suoi desideri nel cuore. Hanno imparato la preghiera di Gesù, insegnata da Gesù. Hanno imparato a vivere con Lui e a vivere tra di loro. Ecco, se sono questi i nostri desideri, se è questa la nostra vita, ecco, ci occuperemo anche molto di più di riempirci della parola di Dio per portarla, perché i fratelli che ci incontrano vedano parola di Dio vissuta. Mi ha colpito che il nostro Papa Francesco, in quest'ultimo periodo, sta dicendo spesso sempre la stessa cosa. Badate alle donne, badate di avere un piccolo Vangelo nella borsetta, e agli uomini, badate di avere nel taschino o nella tasca della giacca un piccolo Vangelo. Compratevelo, che costa poco. Così dice il Papa. Perché? Se ce l'avete dietro, avete da aspettare 5 minuti qualche volta, lo tirate fuori. Leggete 2 righe, immagazzinate parola di Dio, la immagazzinate bene, la lasciate vivere nella vostra mente, la lasciate crescere nel cuore e così anche senza accorgervi porta frutto e vi cambia la vita. Cambia il vostro modo di parlare, il vostro modo di essere, il vostro modo di camminare insieme con gli altri. Vi trasforma e diventate testimoni del Signore. Io so che a voi il Papa piace, è brutto usare la parola piacere, insomma, che vi è simpatico, o meglio, che lo amate. Ma amarlo cosa vuol dire? Ascoltarlo. Ascoltarlo cosa vuol dire? Fare qualcosa di quel che dice. Lo stesso vale per il Signore, lo amate il Signore. Quindi lo ascoltate, quindi la sua parola la tenete preziosa. E non uscite di casa se non avete aperto quel Vangelo che avete messo sul comodino per ubbidire al Papa e ne leggete una parola, così mentre ve ne andate o al lavoro o all'orto o a far la spesa, avete una parola nel cuore da ripetervi. Per far più presto la leggete anche sul calendario che avete di sicuro in casa. E allora almeno per i primi 5 minuti vi rimane e qualcosa fa quella parola. Ecco, Gesù parla ai suoi discepoli, conta che siano suoi discepoli, ci conta. E ci conta che anche noi siamo suoi discepoli. Ci conta che la nostra vita di cristiani nel banale sia un po' di sale o una luce piccola finché si vuole, ma una luce che risplende, non nascosta sotto un cassetto o dentro qualche armadio, ma una luce che risplende, che tutti possano godere di quella presenza, in modo che i cristiani del banale non siano senza sapore o luci spente o luci intermittenti come quelle dell'albero di Natale. Gesù ci conta, e allora noi oggi domandiamo a Maria Santissima soprattutto questo, di darci questa grazia di essere continuamente discepoli del suo Figlio, che riusciamo a tenere nel nostro cuore, nella nostra mente, continuamente, spesso, sempre, la parola di Gesù. Chiediamo a Maria di essere capaci di ubbidirle quando dice fate quello che Lui vi dice o vi dirà. Ecco, in questo nostro piccolo pellegrinaggio, questa è la nostra preghiera principale. Maria, Madre di Gesù, aiutaci, donaci la tua luce, la tua grazia, perché siamo in grado continuamente di ubbidire al tuo Figlio, in modo da essere gioia del Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.